Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Quando si parla di omosessualità, di diritti per le persone omosessuali e di riconoscimento di questi diritti tra i vari paesi del mondo, che come sapete viaggiano a marce decisamente diverse, uno dei primi paesi che viene nominato è la Russia, un paese, attualmente la Russia, che pur non avendo pene severe per chi sia dichiaratamente omosessuale, come succede in altri paesi, pensate ad esempio solo all'Arabia Saudita, molti paesi africani, è però un paese che ha attualmente una legislazione che da alcuni è definita apertamente omofoba, ma che in generale è considerata essere molto dura verso gli omosessuali, limitandone la libertà, ma soprattutto la possibilità di professare il loro essere omosessuali, quindi la loro normalità, in pubblico, quasi come se fosse una malattia o quasi come se fosse un qualcosa di offensivo verso il resto della Russia e delle persone russe. Questa legislazione, di cui potremmo parlare anche, ma non siete qua per sentir parlare di presente, siete qua per sentir parlare di storia, questa legislazione ha in realtà una storia molto lunga, che è decisamente interessante da scoprire per cercare di capire come si siano evoluti gli usi, i costumi, ma anche e soprattutto la legislazione, che forse è la cosa più interessante, in Russia negli ultimi secoli. Ed è quello che faremo con questa pillola, partendo dal Medioevo, addirittura partendo da Ivan il Terribile, quindi proprio alla nascita della Russia moderna, per poi passare al XIX secolo, all'epoca dell'Unione Sovietica, fino ai giorni nostri, cercando di capire quale sia stata l'evoluzione e perché ci sia stata questa evoluzione, cercando in questo modo anche di capire un po' meglio il presente. Ora, prima di lanciare la sigla, solo un piccolo avvertimento. Ovviamente rimarrò molto sul tecnico, ma per spiegare meglio la differenza tra alcuni tipi di leggi e di legislazioni, dovrò utilizzare anche dei termini che si riferiscono a delle pratiche sessuali. Userò dei termini molto neutrali, molto tecnici, ma se vedete questa pillola insieme a dei bambini e non avete piacere, sappiate, siate avvisati che questo sarà. Sono argomenti importanti che è giusto i bambini prima o poi imparino a conoscere, ma è giusto anche che siano i genitori a decidere i tempi e i modi perché questo avvenga. Sigla e iniziamo a parlare, partendo proprio dal Medioevo.
Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
In realtà, sul Medioevo in sé, in Russia, gli usi e i costumi dei popoli russi nel Medioevo, almeno per quanto riguarda l'omosessualità, non sappiamo tantissimo. Le prime cose che ci vengono riferite da alcuni viaggiatori o diplomatici che avevano visitato la Russia all'inizio del XVI secolo, ci parlano però di un popolo che dal punto di vista della libertà dei costumi sessuali fosse molto avanti, tanto che alcuni di questi viaggiatori all'inizio proprio del XVI secolo e poi a metà del secolo stesso, raccontano di come l'omosessualità in Russia fosse una pratica del tutto comune, del tutto accettata, sia tra i popolani che tra i nobili, addirittura alla corte dello zar, cosa che ovviamente non mancava di stupire questi viaggiatori, che la consideravano, pensate al contrario rispetto ad oggi, un segno di barbarie, definendo per questo i russi dei veri e propri barbari, a differenza dei civilizzati europei occidentali, che invece giustamente punivano l'omosessualità come una perdizione di Dio. Vedete come le cose a volte mentalmente si ribaltino. In realtà gli storici non sono del tutto concordi sul pensare che questa sia una visione realistica, anche perché nello stesso secolo ha vissuto uno degli zar più famosi della storia, cioè Ivan IV, detto il Terribile, che è considerato il vero e proprio fondatore della Russia attuale. Bene, sappiamo che all'epoca Ivan era definito, ovviamente standogli ben lontano e cercando di non farsi sentire, un omosessuale utilizzando questo termine in senso dispregiativo, e questo è abbastanza strano se pensiamo che ci fosse una così ampia libertà di costumi. Ma è possibile in effetti che questa libertà esistesse, non esistesse una legislazione specifica per colpire gli omosessuali, ma che comunque venissero fatti atto di disprezzo o considerati in senso negativo rispetto al resto della popolazione. Dopotutto, anche la Russia all'epoca aveva una religione cristiana, una religione cristiana ortodossa, che quindi probabilmente, esattamente come la religione cristiano-cattolica e poi protestante diffusa invece in Occidente, aveva una visione dell'omosessualità molto negativa. In realtà, per quanto ne sappiamo però, fino all'inizio del Settecento, fino all'inizio del XVIII secolo, non ci furono delle legislazioni specifiche per colpire gli omosessuali. Il primo a fare una legislazione di questo tipo sarà, pensate un po', Pietro il Grande, quello che materialmente ha poi portato la Russia verso Occidente, la prima volta che la Russia inizia veramente a diventare una potenza europea. Pietro il Grande, il quale emanò la prima legislazione contro gli omosessuali, in particolare una legislazione che vietava agli omosessuali di entrare all'interno dell'esercito e ovviamente puniva qualunque tipo di pratica sessuale omosessuale, quindi tra uomini, non veniva quasi mai specificato tra donne non veniva considerato, di solito si puniva una pratica tra due uomini, non considerando appunto le donne. Ebbene, questo tipo di punizioni e questo tipo di leggi nacquero, pensate un po', proprio per uniformare la Russia, quasi come fossero altri aspetti tecnologici, all'Occidente. Come dire, in Occidente hanno leggi contro gli omosessuali, come vi dicevo prima, già dal Medioevo, perché non doveva averle la Russia, e così vennero importate. Questa specifica però, che andava a riguardare principalmente l'esercito, rimarrà in auge in Russia per quasi un secolo e mezzo, e sarà solo lo zar Nicola I, all'inizio del XIX secolo, grosso modo nel 1830, ad emanare delle leggi specifiche, una legge chiamata legge 995, che andava a colpire in generale le persone omosessuali. Ancora una volta si parlava di persone e di rapporti tra uomini. Ancora una volta, rapporti e amorosi o sessuali tra donne non venivano considerati, quasi come se non esistessero. Questa volta la legge era molto più specifica e andava a colpire non tanto l'omosessualità in sé, cioè ovviamente non si andava a riconoscere una persona come omosessuale oppure no, ma andava piuttosto a colpire l'atto sessuale tipico, per così dire, degli omosessuali uomini, cioè la sodomia. Sodomia che iniziò ad essere vietata e ad essere punita in modo durissimo. Se due uomini venivano scoperti a praticare la sodomia, venivano entrambi arrestati e venivano entrambi spediti per 5, 6, anche 10 anni in un campo di rieducazione in Siberia, con l'idea che in questo modo tornassero, tra virgolette, purificati. Questo tipo di legislazione, in realtà, da quello che viene raccontato dagli storici che hanno analizzato l'epoca, pur essendo presente in Russia ed essendo molto utilizzata soprattutto tra la povera gente, insomma, nei villaggi, laddove anche la presenza della Chiesa era più forte, poteva capitare che persone omosessuali venissero prese, catturate e spedite lontano, anche forse con l'idea di allontanare la corruzione dal villaggio. Ebbene, se questa legislazione era applicata e molto dura tra la povera gente, era molto meno applicata invece a corte, laddove sappiamo per certo che nobili, ma soprattutto poeti, scrittori, musicisti dichiaratamente omosessuali avevano la possibilità di vivere e lavorare standosene sostanzialmente al sicuro. La loro omosessualità era nota, talvolta era chiesto loro di sposarsi in modo da nascondere questa omosessualità dietro un finto matrimonio, cosa che spesso veniva fatto. L'importante era sostanzialmente che non venissero scoperti in un atto pubblico. Dato che però era ovviamente lo sovrano e la nobiltà a controllare la polizia, quando non si voleva essere scoperti era molto facile farlo. Ad un certo punto l'utilizzo di questa legge iniziò ad essere utilizzato anche per colpire gli oppositori dello zar, soprattutto appunto tra la nobiltà e tra i pensatori, i quali iniziarono ad essere accusati di omosessualità in modo da poterli appunto prendere ed allontanare. Quando non c'era la possibilità di colpirli con una legge specifica, si utilizzava proprio la scusa dell'omosessualità. Dopotutto bastava convincere qualcuno, pagare qualcuno perché accusasse quella persona di essere omosessuale. Bastava quella prova per catturarlo e portarlo lontano. Queste leggi, che come vi dicevo venivano applicate in maniera molto diversa, in realtà iniziarono a creare all'interno della popolazione una convinzione, cioè che l'omosessualità non fosse un qualcosa diffuso in maniera più o meno equanime in tutta la popolazione, ma che fosse un sintomo di corruzione maggiormente diffuso tra la nobiltà, tra le persone ricche, quasi come fosse un vizio, per così dire, piuttosto che la povera gente, tanto che ad un certo punto iniziò a svilupparsi proprio un sentimento omofobo che si andava ad associare a quel sentimento di lotta di classe che, man mano che la situazione russa peggiorava, iniziava a diffondersi, tanto che iniziarono ad esserci dei movimenti che molto chiaramente iniziavano ad indicare l'omosessualità come una delle tante forme di corruzione presenti tra la nobiltà o in generale tra chi comandava la Russia, e che invece non erano presenti tra i veri russi, tra quelli che lavoravano, tra quelli che mandavano avanti il paese. Loro invece forti, vigorosi e assolutamente non omosessuali, cosa che ovviamente era impossibile perché la divisione era pressoché la stessa. È possibile che ci fosse una maggiore accettazione, come vi dicevo, a livello della nobiltà, che permetteva di far uscire più facilmente fuori chi fosse omosessuale, ma di per sé la tendenza omosessuale era diffusa ovviamente allo stesso modo tra tutta la popolazione, così come oggi. Questa situazione cambierà quando ci sarà la rivoluzione d'ottobre. Perché? Perché ovviamente all'interno del movimento comunista ben presto si iniziò ad affermare una serie di convincimenti, soprattutto tra la classe dirigente della prima ora, secondo la quale la libertà sessuale, al pari delle altre libertà, libertà per la donna, libertà di voto, libertà nei diritti civili, dovesse essere una delle libertà che dovevano essere garantite all'interno di una repubblica sovietica, della futura Unione Sovietica, tanto che già nella prima bozza di Costituzione pubblicata nel 1917 e poi confermata nel 1922 spariva del tutto qualunque forma di punizione a carico di chi praticasse la sodomia. Per l'epoca era una rivoluzione epocale, perché anche se nel resto d'Europa già esistevano dei movimenti che cercavano timidamente di portare a qualche primo diritto per le persone omosessuali, molto timidamente, la legislazione degli altri paesi europei era ancora durissima e lo sarà ancora fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale per la maggior parte dei paesi. Quindi l'Unione Sovietica per prima iniziava ad introdurre una legislazione decisamente più aperta. Ora, questo tipo di legislazione creò però una serie di problemi anche all'interno dell'Unione Sovietica stessa. Questo perché, innanzitutto, non venne accettata dovunque. Anzi, questa legge del 1922 sarà in realtà approvata e utilizzata quasi esclusivamente solo in Russia e in Ucraina. In altre delle repubbliche sovietiche verrà invece ben presto messa da parte dall'Azerbaigian, che addirittura non la ratificherà mai e che manterrà le punizioni per sodomia già previste all'epoca dello zar, e poi abbandonata molto presto anche nei paesi al di là del Caspio, quindi Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan e così via. Tutti i paesi che per motivazioni religiose o per motivazioni culturali avevano una stimmate molto più forte nei confronti proprio degli omosessuali. Questi problemi non ci furono solo a livello regionale, ma ci furono anche all'interno dello stesso Partito Comunista, che ben presto si spaccò su questo argomento tra varie visioni diverse. C'era chi, ad esempio, come vi dicevo, pensava che l'omosessualità fosse una condizione del tutto normale e che per questo dovesse essere pienamente accettata. A questo partito si univa un partito che partiva da idee diverse ma che giungeva poi allo stesso punto. C'era infatti un partito molto diffuso soprattutto tra le persone di scienza e che si svilupperà ben presto in tutta Europa nel corso degli anni 20 e 30, che considerava l'omosessualità una malattia, quindi un qualcosa di anormale, tra virgolette, che però non poteva essere in nessun modo curato e che quindi non poteva essere punito, proprio come non si poteva punire un uomo perché nasceva senza una gamba o senza un occhio. Insomma, partendo da due presupposti diversi, che fosse una cosa normale o che fosse una malattia, si giungeva allo stesso punto, cioè nel dire che una condizione del genere non si poteva punire ma doveva essere completamente tollerata. Questi due movimenti, però, ovviamente, non erano i soli, perché c'erano altri tipi di movimenti. C'era, ad esempio, chi diceva che nel momento in cui si andava a liberalizzare l'omosessualità, si sarebbe a tutti gli effetti liberalizzato anche la pedofilia, o meglio, come veniva definita, la pederastia. la quale, ovviamente, questa è la loro visione, nel momento in cui si liberalizzava l'omosessualità sarebbe dilagata tra tutti. Per evitare questo pensiero, che ovviamente aveva preso molti, perché, ma lo sappiamo, ancora al giorno d'oggi c'è chi associa omosessualità e pedofilia quasi come fossero la stessa cosa, ovviamente le due cose non sono minimamente legate, ebbene, per mettere da parte questo pensiero, all'interno di quella stessa Costituzione del 22 venne scritta invece una legge proprio specifica che andava a punire non gli omosessuali, ma bensì proprio i rapporti violenti, quindi ovviamente gli stupri, ma anche i rapporti fatti con dei minori, che fossero consenzienti o che non lo fossero. Insomma, semplificando in maniera molto semplice, una legislazione molto moderna per l'epoca. Come vi dicevo però, questa legislazione non sarà accettata in tutta l'Unione Sovietica, ben presto inizieranno a sorgere delle legislazioni specifiche, prima a livello statale, poi a livello anche semplicemente di alcuni comuni, di alcune regioni, che inizieranno ad emanare delle leggi molto più specifiche per colpire l'omosessualità, ma soprattutto le pratiche ad esso correlate, ancora una volta andando a colpire quasi esclusivamente gli omosessuali uomini, senza avere delle indicazioni specifiche verso le omosessuali donne, verso le donne lesbiche. Questa legislazione così permissiva, almeno sulla carta però, durerà pochissimo, perché quando Stalin prenderà il potere, progressivamente inizierà a metterla da parte. Nel 1933 interverrà dicendo espressamente che sarà necessario creare una nuova legge contro l'omosessualità, e nel 1934, quindi appena 12 anni dopo l'emanazione della prima legge, verrà emanata una nuova legge che ripristinerà il reato di sodomia, esattamente come avveniva all'epoca degli zar, ed esattamente come all'epoca degli zar, ancora una volta la sodomia sarà punita allo stesso modo, con l'incarceramento e l'essere mandati in Siberia, cosa che all'epoca di Stalin, come sapete, poteva succedere per moltissimi motivi diversi. Questa legge, la legge 121 del 7 marzo 1934, sarà vissuta come un deciso passo indietro non solo da alcuni russi, ma anche da molti partiti comunisti, da molti esponenti comunisti nel giro dell'Europa, e addirittura Stalin giungerà delle lettere ad alcuni di questi esponenti che lo inviteranno a fare un passo indietro, abbandonare quella legislazione nuovamente così impositiva e tornare alla libertà precedente. Tutte lettere che probabilmente Stalin o non lesse mai, o mise ben presto da parte. In realtà, questa legge era all'interno dell'alveo di una serie di leggi imposte da Stalin che andavano a colpire in generale la morale. Leggi contro l'aborto, leggi sul divorzio, leggi appunto contro l'omosessualità, tutte leggi che saranno utilizzate sia per inasprire il controllo sulla popolazione sovietica, ma anche come un vero e proprio maglio per colpire tutti coloro che erano accusati di essere antistalinisti. E stessa cosa succederà alla legge sull'omosessualità, che sarà utilizzata per colpire veramente gli omosessuali, ma che esattamente come in epoca zarista sarà ancora una volta utilizzata per colpire chi si opporrà a Stalin, che verrà accusato di essere degenere, di essere appunto omosessuale, preso e portato in un gulag. Nello stesso periodo, l'omosessualità inizierà ad essere utilizzata anche per scopi di propaganda. Verrà recuperata quell'idea che avevo detto si era fatto nel corso del XIX secolo del fatto che l'omosessualità fosse legata alla corruzione delle persone ricche, dei nobili, in questo caso ovviamente dei borghesi, in opposizione ai veri comunisti, e addirittura ad un certo punto si inizierà ad associare l'omosessualità al fascismo, definendo l'omosessualità una delle tante corruzioni proprie dei regimi fascisti, tanto che ci fu anche durante il corso della guerra tutta una serie di utilizzi appunto dell'omofobia in funzione antitedesca e in generale antifascista. Queste leggi saranno durissime e saranno applicate strettamente ogni singolo anno, tanto che si pensa che almeno tra le 1000 e le 2000 persone ogni anno perché omosessuali fossero state prese, prelevate e mandate nel gulag senza alcuna altra accusa. Quando morirà Stalin, alcuni pensarono che fosse tempo per tornare a cancellare queste leggi. In effetti il suo successore, il principale successore, ci vuole qualche anno per arrivarci, cioè Nikita Khrushchev, ben presto mise da parte la maggior parte delle leggi sulla morale fatte da Stalin, quella sull'aborto, quella sul divorzio, ma fu molto più restio a mettere da parte quella sull'omosessualità, che sarà applicata in maniera meno stretta, diminuiranno il numero di casi, ma rimarranno comunque più di 1000 persone ogni anno, ma continuerà ad essere applicata. Ci saranno delle scuse, si continuerà a spingere molto sull'aspetto medico, sul timore che gli omosessuali potessero in qualche modo infettare altre persone, far diventare anche loro omosessuali, quasi come fosse una corruzione che si poteva diffondere, e quella legislazione rimarrà, nonostante molte proteste. Nel corso di quegli anni, addirittura, le persone che erano state mandate nei gulag da Stalin per motivi di omosessualità non vennero subito liberate, proprio nel timore che potessero in qualche modo tornare nei loro paesi e infettare, con l'appoggio della popolazione, di cui sappiamo dalle statistiche la maggior parte all'epoca era assolutamente omofoba o comunque contraria alla possibilità che l'omosessualità venisse espressa in maniera pubblica, e soprattutto con l'appoggio dei vari dirigenti locali, che erano ben contenti di tenersi gli omosessuali fuori dai loro villaggi, dai loro paesi, dalle loro città. Neanche con il successore, cioè Brezhnev, questa situazione cambiò, e ogni tentativo fatto negli anni successivi di arrivare a una liberazione continuò ad essere, a dover essere abbandonata, e continuarono i casi di omosessuali catturati e mandati nei gulag. Addirittura negli anni 70 ci fu una recrudescenza del fenomeno, con tutta una serie di arresti, torture, violenze, che andarono a colpire quelle prime comunità LGBTQ che iniziavano a sorgere in Unione Sovietica, proprio per cercare, esattamente come stava succedendo nel resto del mondo, di giungere a dei diritti. La situazione non cambiò praticamente fino alla fine degli anni Ottanta, fino a quando non si arrivò alla Glasnost, spero di averlo pronunciata bene, quindi di Gorbaciov, e fino a quando non si iniziò una liberalizzazione, in Unione Sovietica praticamente non si poté neanche parlare di diritti di omosessuali. Addirittura ancora nel 1984 una manifestazione in questo senso venne dispersa dall'esercito e i suoi partecipanti catturati uno dopo l'altro. In realtà, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, i primi stati ad emanare delle leggi che mettevano da parte finalmente queste leggi omofobe e andavano a liberalizzare, a dare più libertà agli omosessuali, furono i paesi baltici, Lettonia, Lituania ed Estonia, le quali saranno i primi stati, una volta liberatisi proprio dall'Unione Sovietica, ad emanare legislazioni in questo senso. In Russia la prima legge in questo senso sarà emanata solo nel 1993, quindi dopo un po' di anni dalla caduta dell'Unione Sovietica, da Boris Yeltsin, il quale cancellerà proprio la punizione per la sodomia solo grazie alla spinta del Consiglio europeo, che farà delle forti pressioni sulla Russia perché venisse cancellata una legge ormai completamente fuori dal tempo. Nonostante questa legge, e nonostante finalmente nel corso degli anni 90 anche la Russia, uniformandosi ad altri paesi del mondo, dichiarò l'omosessualità non una malattia, ma un normalissimo stato dell'essere umano, in realtà la situazione dal punto di vista culturale non cambiò tantissimo, perché se almeno all'inizio il legislatore non tornò ad occuparsi dei diritti degli omosessuali, che non erano più direttamente puniti, ma dall'altra non avevano nessuna protezione in caso di discriminazione, dall'altra parte, dal punto di vista culturale, la situazione non cambiò tantissimo, e nel corso degli anni 90, anche se nacquero tutta una serie di associazioni che cercavano di favorire proprio i diritti degli omosessuali, cercando anche di fare pressione a livello politico, anche se in realtà ad oggi non ci sono stati eletti nella Duma, adesso non vorrei dire una stupidaggine, questo l'ho trovato, non ci sono stati eletti nella Duma dichiaratamente omosessuali, ad ogni modo, quindi, indice del fatto che dal punto di vista politico hanno ben poco potere. Ebbene, nonostante la comparsa di tutti questi gruppi di pressione, dal punto di vista culturale la situazione non è particolarmente cambiata, e anche laddove la legislazione nazionale sia rimasta relativamente permissiva nel corso degli anni 90, in realtà a livello locale furono emanate tutta una serie di disposizioni atte proprio a limitare la libertà locale nei vari paesi. Sulla carta, in Russia nel corso degli anni 90, in realtà è ancora mantenibile fino adesso, esiste una legge che vada a punire degli atti di violenza fatti, anche verbale, verso gli omosessuali, ma in realtà questa legge è sempre stata applicata in maniera molto omosessuale, ovviamente intesi come in generale minoranze, non c'è una legge specifica, ma questa legge è sempre stata utilizzata in maniera molto leggera e addirittura nel corso degli ultimi anni non sono mancati molti esponenti politici anche di primo piano che hanno rivolto espressioni omofobe molto precise contro in generale gli omosessuali. Nel 2013 la legislazione è cambiata ancora e fu emanata dalla Duma una legge ovviamente firmata dall'allora presidente Putin che andava a punire e a vietare qualunque forma di diffusione di informazioni sull'omosessualità, o meglio, qualunque forma di diffusioni sulla sessualità non tradizionale, quindi facendo un giro di parole praticamente, in presenza di minori, addirittura andando a punire chiunque parlasse in generale di omosessualità o osasse, dal loro punto di vista, equiparare l'omosessualità all'eterosessualità o i diritti degli omosessuali a quelli degli eterosessuali. Una legislazione che ovviamente ha ottenuto il biasimo di gran parte del mondo occidentale. Ci sono state anche proteste all'epoca delle Olimpiadi di Sochi, ma attualmente la situazione questa è. Ovviamente non si viene più mandati in Siberia, ma la situazione è ben diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere nei nostri paesi occidentali. Come vedete, la situazione della Russia è stata quindi sempre molto ondivaga. Una situazione in cui, esattamente come negli altri paesi del mondo, l'omosessualità ha fatto molta fatica per cercare di essere riconosciuta, non come una corruzione, non come una devianza, poi non come una malattia, ma semplicemente come un normale status, una normalità all'interno della razza umana, delle tantissime e bellissime normalità di cui tutti abbiamo e che ci rendono tutti diversi e allo stesso tempo tutti così interessanti. Una scala, una salita, una presa di coscienza che all'interno della Russia però, come vedete, è sempre stata molto difficile, anche perché vari governi, ovviamente per venire incontro anche a quello che era il pensiero comune della gente, hanno emanato nel corso del tempo delle leggi diverse per bloccarle. Leggi che in generale sono state ben accettate all'interno della popolazione, una popolazione che c'è da dire, con la piccola eccezione di quegli anni dal 1922 al 1933-34, si sente dire costantemente dal suo governo che l'omosessualità è qualcosa di negativo, qualcosa che va combattuto, qualcosa che non deve essere accettato. E alla fine, ovviamente, in testa le cose rimangono. Non vi ho dato un numero. Quella famosa legge 121 emanata da Stalin, che è rimasta confermata per circa 60 anni, 59 anni, si stima che abbia portato 60.000 persone ad essere mandate nei gulag. In realtà abbiamo un numero esatto sulle 40.000, ma dei primi 22 anni di applicazione, cioè dell'epoca dello stalinismo, non abbiamo nessun numero, e quindi a quei 40.000 vanno aggiunti, secondo gli attivisti russi, altre 20.000 persone imprigionate da Stalin. Qualcuno porta questo numero a 250.000, ma francamente mi fiderei degli attivisti per i diritti omosessuali russi quando parlano di questi numeri e prenderei quella cifra. Io mi fermo qua, sono curioso di sapere cosa ne pensiate, credo che anche la storia dell'evoluzione dei diritti sia qualcosa di interessante, che ci parla anche delle differenze culturali tra i vari paesi, magari in futuro parleremo di altre cose, sono curioso di sapere se avete qualcosa da aggiungere, anche perché in passato discussioni di questo tipo hanno portato persone che in Russia hanno vissuto con una posizione o con un'altra ad approfondire questi argomenti e magari a raccontarci qualcosa di più di come viene realmente vissuta questa situazione in Russia. Anche perché sapete, le notizie che arrivano dalla Russia sono sempre un po' filtrate. Qualcuno dice che vengono filtrate in un senso, qualcun altro dice che vengono filtrate dalla propaganda di regime. Qualcuno ha detto Sputnik, non importa, ovviamente il giornale, non il satellite e neanche il vaccino, ma non importa. Se qualcuno ha vissuto o vive in Russia e vuole darci qual è la sua opinione, sarei ben curioso di sentirla. Io mi fermo qua, spero che questa pillola sia stata interessante, vi ha insegnato qualcosa. Se volete riascoltarla potete farla qua, potete farla ovviamente sul podcast, lo trovate in descrizione, potete discuterne qui sul canale Telegram, sui nostri social, su Facebook, su Instagram, potete ovviamente proporci delle nuove pillole, siamo sempre ben contenti di ascoltarle e se non volete perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video. Se volete, se volete, è una delle cose più importanti. La cosa più importante è ricordarsi di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Io sono sicuro di aver detto di essere passato 1200 volte su un terreno scivoloso, quindi potete anche massacrarmi, ma il bello delle discussioni è proprio questo. A presto, ciao ciao!
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.